Buon pomeriggio da Giorgio Polonia, siamo fra le consuete pareti del ridotto dell'Opera. Siamo in attesa dell'apertura della Scala di Milano, intanto continuano i successi al Donizetti Opera 2022 con un'alternanza di tre titoli, La Favorite, Chiara e Serafina, Lion e l'Imbarazzo. Ne abbiamo parlato nel corso delle scorse settimane al Ridotto dell'Opera con il direttore artistico Francesco Micheli e con il direttore d'orchestra Vincenzo Millettari. La prossima settimana sarà con noi il direttore d'orchestra Riccardo Frizza, che sta cogliendo un grandissimo successo con La Favorite, opera della maturità di Gaetano Donizetti. Oggi gli ospiti sono il compositore bresciano Luca Tessadrelli, il quale è noto anche per l'attività didattica presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma, un giovane soprano, Vittoria Licostini, fra le rivelazioni del concorso SOI, Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedo Linz, e il soprano Francesca Pedacci, la quale, oltre all'attività didattica e all'attività artistica come soprano, appunto, è alla testa, alla direzione del Teatro Mazzacorati di Polonia. Iniziamo quindi con Francesca Pedacci, l'ascoltiamo nel gran finale della Saffo di Pacini, andata in scena al Festival di Glyndebourne, qualche anno fa.
Thank you.
graditissima ospite, una cara amica simpatica, dolce ma tenace e per questo sempre più, diciamo, presente in ambiti anche diversi da quelli che sono la sua professione di cantante e di docente al Conservatorio di Bologna, è Francesca Pedacci. E allora, buon pomeriggio Francesca.
Buon pomeriggio carissimo Giorgio, grazie dell'invito, graditissimo.
Allora, sei in una nuova veste, una nuova veste che ti vede come direttore artistico di un teatro a Bologna, Teatro Villa, Villa Teatro, ecco, specificaci qualche cosa in proposito, dove si trova questo palazzo?
Questo è un teatro, un antico teatro del 1763, che si trova nella Villa Mazzacorati, un teatro fatto costruire apposta da questo nobile nell'interno di questa bellissima villa. È un piccolo teatro, può avere al massimo 100 posti, però per questioni di Covid ci possono essere soltanto 80 persone. Io ho preso la direzione artistica, sono onorata di avere questo compito importante, anche molto impegnativo. Mi è stato dato dal dottor Fabio Mauri, presidente di Succede sulla Bologna, che a marzo appunto ha preso la presidenza del teatro, quindi io sono subentrata in giugno-luglio. Mi aveva chiesto una rassegna di circa 16 date e io l'ho intitolata Passione in Musica. La passione, perché tutto quello che c'è, come tu ben sai, nella musica, la passione, la vita, la sofferenza, le lacrime, però anche tanta voglia e soprattutto i sacrifici che comunque dopo alla fine vanno a buon fine. Si trova in via Toscana numero 19 a Bologna, siamo quasi alle porte di San Lazzaro ed è un teatro che a mio avviso meriterebbe molto di più. Quindi ho preso questo incarico con grande volontà, grande forza. E abbiamo il patrocinio del Comune di Bologna, il patrocinio del Conservatorio, anche del Centro Musicale Preludio e anche della mia trasmissione Musica in Allegria. Poi abbiamo anche due sponsor, che succede sulla Bologna e anche lo sponsor AB. Quindi questa avventura è iniziata quasi come una sfida, perché praticamente il dottor Mauri mi ha dato l'incarico in giugno e io quest'estate ho lavorato per mettere insieme quei 16 appuntamenti, quindi coinvolgendo docenti del conservatorio, amici, cantanti, giovani cantanti, scrittori come te che così generosamente avete accettato. E abbiamo inaugurato il 28 settembre con la presidente del conservatorio e Piero Mioli, che hanno presentato appunto Cantare al libro, Maestri di musica Martini. Chiuderemo poi mercoledì 26 aprile con il nostro direttore Aurelio Zarrilli. Nel mezzo abbiamo tantissime concerti di musica vocale, concerti strumentali, concerti lirici, tra i quali anche due chicche. L'8 dicembre, il secondo atto di Nozze di Figaro, io sarò la contessa, la mia collega Elena Bacanova, Susanna, Amedeo Salvato, maestro concertatore al pianoforte, Giorgio D'Alonso al clavicembalo. Poi abbiamo il 5 marzo La Serva Padrona, un'opera appunto in forma scenica, e poi una cosa particolare, il 29 marzo, Contaminazioni, una mostra di un incontro fra scultura, pittura digitale e post-produzione fotografica, una cosa particolare mai fatta insomma in teatro. Questo è stato un regalo di mio fratello Giulio Pedacci, che lui lavora nella post-produzione fotografica da 30 anni con la Ducati, e quindi mi ha regalato questa bellissima mostra. E poi abbiamo appunto il salotto di Passione in Musica inaugurato da te il 4 novembre, poi abbiamo il 20 novembre Cristiano Cremonini con il Teatro della Gente, e a seguire anche speciale Passione in Musica il 12 dicembre con Valentino Corvino, poi Cristina Landuzzi, Daniela Landuzzi, quindi una grande varietà, e speriamo appunto che il teatro, vogliamo farlo tornare agli antichi splendori, perché ricordiamo che il 24 settembre 2023 il teatro compirà 260 anni, quindi io sono già in attivo, ovviamente tu ci sarai Giorgio, te lo dico già un anno prima naturalmente, per le manifestazioni di quella settimana che culmineranno poi il 24 settembre 2023, perché ricordiamo si è inaugurato con la Zira di Voltaire, quindi ci sarà sicuramente Emanuele Montagna che leggerà alcuni brani dalla Zira di Voltaire, e poi siamo lì in fermento per tutte le manifestazioni che culmineranno poi in questa data. Insomma, è un teatro che a mio avviso merita, deve essere valorizzato, e per quello che io posso fare, tutto quello che è in mio potere, insomma, io sto cercando. Ringrazio tutti voi, tutti i colleghi, tutti gli amici che si sono così generosamente offerti. Ringrazio il direttore del conservatorio, naturalmente, il maestro Zarrelli, e ringrazio il dottor Fabio Mauri perché stanno veramente lavorando e dandomi un grandissimo supporto. Senza di loro non sarebbe possibile, insomma, fare tutto questo. È un teatro troppo prezioso da poterlo lasciare andare via. Gli studiosi della Reggia di Versailles sono rimasti incantati. Purtroppo ancora la platea sì, c'è, ma quel primo palco purtroppo non è agibile per questioni di sicurezza, però speriamo. Ecco. Poi una particolare caratteristica è che tutti gli addobbi sono originali, quindi anche il palcoscenico abbiamo le quinte, sono del 1763, anche le sedie. Ricordiamo questi bellissimi, queste ricchezze purtroppo fino a poco fa sconosciute, che devono essere assolutamente valorizzate. Quindi, nelle mie possibilità, cerco il più possibile di dare lustro, soprattutto di dare luce, dare voce a questo meraviglioso teatro.
Bene, Francesca, ti
Grazie.
ringrazio di essere stata in nostra compagnia e di aver lanciato questo, da un lato, appello, dall'altro lato, programma, appunto, che ti vede protagonista. Quindi tutti a Bologna per Villa Mazzacorati, il suo teatrino, eccetera, per sostenerlo, ma anche per deliziarsi di atmosfere che altrimenti rischierebbero di essere perdute. Grazie ancora.
Grazie mille, Giorgio.
Thank you.
Abbiamo ascoltato nella direzione di Lamberto Gardelli la Sinfonia da Un giorno di regno di Giuseppe Verdi. A questo punto voltiamo pagina e incontriamo invece un giovane soprano, Vittoria Licostini, che ho conosciuto in occasione del concorso SOI, Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedolins, e mi ha particolarmente colpito per le doti vocali naturalmente, ma anche per quelle sceniche. Quindi buon pomeriggio a Vittoria Licostini.
Buon pomeriggio.
Perché mi ha colpito? Perché si è presentata con, di tu il brano con il quale ti sei presentata e soprattutto con quale apparato scenico lo hai proposto al concorso.
Allora, ho presentato Glitter and Be Gay dall'operetta Candide di Bernstein. L'ho pensato, diciamo, come ambientato nella casa di Cunegonde, con un pianoforte nella stanza, che fa parte un po' dell'arredo, e lei che è come se fosse rientrata da una delle sue serate, magari un po' poco soddisfacenti da tanti punti di vista, anche se nel lusso e nei vizi e così, però non è soddisfatta e quindi rientrata a casa si mette al pianoforte e comincia a suonare due o tre note e comincia a cantare la sua aria. E la sua riflessione appunto su questo brillare, essere felice, che è la parte che interpreta, insomma. E c'è d'altra parte questo cameriere che poi diventa il pianista, che è il mio pianista, il maestro Simone Faraoni.
Sì, poi veramente ne fai di tutti i colori, piangi, ridi naturalmente, bevi,
Sì.
ti butti per terra, getti collane, ti guardi allo specchio, sei insoddisfatta, arrabbiata, eccetera. E sappiamo questa versione un po' onirica di una scena davvero geniale. Ecco, quello che poi mi ha stupito è che però alla base tu non sei una cantante da operetta, da musical semplicemente, ma hai anche un repertorio classico. Quindi quanto e come convivono in te queste due nature?
Ho cominciato quando ero più piccola con il musical, però in maniera amatoriale. Avevamo questa compagnia di musical che siamo un po' cresciuti insieme. Poi con il Covid si è un po' persa perché è stato difficile, insomma, mantenerla. Poi ho cominciato a studiare canto lirico. La mia passione è prima di tutto l'opera, diciamo. Il musical l'ho cominciato perché avevo la possibilità, anche essendo più piccola, diciamo, di intraprendere anche quel percorso lì. A me piace il teatro in generale, in tutte le sue sfaccettature. Appunto, cercare di stare ne nelle parole e nel senso di quello che si vuole raccontare. Chiaramente nell'opera c'è, da questo punto di vista, c'è anche la musica che dà molta più soddisfazione rispetto ad altre cose in cui la musica magari è più semplice, meno articolata. Nell'opera c'è anche questo fattore sempre da tenere presente, a cui dare appunto valore e oltre alle parole. Appunto, c'è un po' da conciliare queste due cose che non sempre è facile, però ci provo, insomma.
Senti, ma la scoperta, della voce e soprattutto l'intenzione, voglio dire, di affermarti in, questo ambito operistico, eccetera, ti è venuta poi dagli studi con chi e su quale percorso?
Ho frequentato il conservatorio a Firenze, sono anche pianista, mi sono diplomata sempre lì a Firenze in pianoforte, poi ho cominciato il percorso di canto e ho capito appunto che avrei potuto fare questo lavoro. All'inizio ho cominciato, studiavo più da soprano, più lirico, troppo pesante per la mia voce, poi ho scoperto diciamo i sovracusi andando avanti negli studi e mi si è aperta appunto questa nuova zona anche della mia voce che non avevo mai sperimentato e che è poi la zona in cui sto più comoda, in cui la voce è più a suo agio, diciamo. E quindi sono indirizzata sicuramente più verso l'opera, il repertorio di coloratura, però non mi dispiacerebbe anche indirizzarmi verso l'operetta o non il musical, però comunque canto impostato, insomma, canto lirico, però anche l'operetta non mi dispiacerebbe, insomma.
Ecco, diciamo che in particolare al di sotto delle Alpi, in Italia, c'è un po' più di reticenza nell'accettare l'artista che ondeggia fra questi repertori. In America invece sappiamo che gente come Frederica von Stade, come Samuel Remy, come René Fleming, per esempio, interpretano sia, diciamo, il musical che l'operetta, che l'opera, naturalmente, eccetera, eccetera. Però ecco, l'utilizzo della voce, giustamente tu hai escluso il musical, anche perché spesso è amplificato, comunque richiede il belt in questo tipo di emissione che poi non va molto d'accordo spesso con la voce impostata alla lirica. Però un'altra difficoltà che registro nei cantanti, la registro perché loro stessi me ne parlano, è l'alternanza del parlato e il cantato nel medesimo prodotto artistico. Tu questo come lo risolvi?
Io sinceramente non, anzi, cioè il parlato quando parlo bene, diciamo, e recito, in realtà mi aiuta a cantare meglio. Non mi sembra che siano in disaccordo se uno, cioè, appunto, parla impostato usando il diaframma e bene. Qui, anzi, appunto, in certi casi aiuta perché se uno tende magari a modificare le vocali o cioè a fare cose magari strane, non naturali, come io facevo e un po' faccio ancora e cerco di risolvere anche in questo caso, il parlato aiuta perché appunto è un po' è la naturalità un po' dell'emissione anche delle vocali e dell'articolazione delle parole.
Del resto lo troviamo non solamente nell'operetta, ma anche nel Singspiel tedesco, oppure nell'opéra comique francese, eccetera, che entrano sempre più frequentemente nel repertorio, magari appunto anche nel formato originale. Alludo alla Carmen di Bizet, in cui abbiamo l'alternanza delle parti, o la Zauberflöte. E a questo proposito, allora ci ascoltiamo un'aria invece che non richiede parlato, quella della Regina della Notte, del Re Rache, che appunto Vittoria Licostini mi ha inviato.
Sperze, so bist du mein.
Le Rache dal flauto magico di Mozart. Noi siamo in compagnia di Vittoria Licostini, giovanissima interprete, alla quale chiedo a questo punto quali sono i personaggi che vede più prossimi a se stessa.
Sicuramente. Quello che ho fatto al SOI, al concorso SOI, Cunegonde di Candide di Bernstein, ma anche Adele del Pipistrello di Strauss, questi diciamo sicuramente che riguardano appunto più l'operetta, anche se è un'operetta comunque molto lirica da cantare, insomma. Per quanto riguarda La Regina della Notte, la canto, però forse è ancora. La dovrebbero fare voci anche più pesanti, più drammatiche della mia, magari, però ci sono, la fanno entrambe le voci, quindi diciamo che anche questo è un ruolo che mi piace e che farei volentieri. Poi, dal punto di vista del bel canto, sicuramente Linda di Chamonix, Norina, Gilda, anche se anche quello magari a volte la fanno anche i soprani più lirici. Nannetta del Falstaff, poi Bellini, sto studiando Puritani, più o
Certo, un po' la
meno.
costellazione delle giovinette, diciamo,
Sì.
del melodramma, giustamente compatibilmente con l'anagrafe appunto di Vittoria Licostini, che invece in scena, quando interpretavi il Candide, sembravi una persona molto matura. E quindi l'ultima domanda è: come ti ci sei preparata dal punto di vista scenico? Ecco, perché spesso i ragazzi mi dicono sì, vocalmente, tecnicamente veniamo preparati, anche chiaramente l'indagine psicologica del personaggio, poi però quello che è l'apparato scenico è un po' latitante perché non c'è tempo di affrontarlo, quindi è una dote innata la tua.
Penso di essere anche portata da questo punto di vista, però ho avuto anche un bravissimo insegnante al Conservatorio a Firenze, Francesco Torrigiani, il nostro insegnante di arte scenica, che sicuramente ci fa molto lavorare su questo aspetto, anche probabilmente creando un po' un disagio da un certo punto di vista, perché è vero che, come dicono molti, c'è poco tempo. Cioè, in generale in questa società c'è poco tempo, no? Deve essere tutto pronto per essere venduto e comprato, però il teatro richiede tempo sicuramente. Però dopo aver fatto un lavoro di quel tipo con questo nostro insegnante, poi è difficile dire canto e basta. È quasi impossibile perché ti senti appunto a disagio perché manca qualcosa, che poi anche dal punto vocale diventa magari un lavoro più lungo perché conciliare le due cose anche quello è una complicazione perché appunto cantare basta è da una parte più semplice che cantare e fare una scena, cantare e recitare, cantare e pensare ad ogni cosa che stai dicendo. E quindi questo, però ormai ho questo modo di pensare, di studiare, cioè che ormai è questo e quindi ogni pezzo, ogni ruolo cerco sempre appunto di trovare le motivazioni e quindi poi di essere libera di fare quello che
Posso
farebbe il personaggio, insomma.
usare un termine? Di aggredirlo il personaggio, perché sai fare così. Ti ringrazio, Vittoria. Grazie di essere
Grazie.
stata in nostra compagnia. Noi adesso voltiamo pagina, ci rivolgiamo al compositore contemporaneo che è Luca Tessadrelli e lo introduciamo con un brano per violoncello solo. Grazie ancora, Vittoria.
Grazie a lei, arrivederci.
A questo punto voltiamo pagina e ascoltiamo un brano intitolato Dialogo per cello solo di Luca Tessadrelli. Dopodiché incontreremo il compositore d'oggi. Abbiamo ascoltato Dialogo per cello solo di Luca Tessadrelli, compositore contemporaneo, che è in nostra compagnia. Buon pomeriggio.
Grazie, maestro Giorgio, e grazie ai tuoi ascoltatori.
Grazie anche per l'epiteto, molto lusingato. Mi hai sempre chiamato così e mi fa molto piacere.
Ti devo interrompere, ma ti ritengo il più grande esperto mondiale nell'opera lirica. Ecco, senza né ma, ecco.
Diciamo che mi hai interrotto, è molto, molto lusingato. Parliamo di te però, cosa abbiamo ascoltato? Questo dialogo per cello solo, come nasce e cosa abbiamo ascoltato?
Abbiamo ascoltato un brano tratto da una serie di quattro brani chiamati appunto Dialoghi, nati dalla commissione e dal sodalizio artistico con questa violoncellista tedesca meravigliosamente brava, Dorothea von Albrecht, che ha preso cuore la mia musica e non soltanto ha eseguito il mio concerto per violoncello d'orchestra in maniera meravigliosa, ma ha inciso poi questi dialoghi con una casa tedesca, Heidelberg, che è l'Arte Sanitas. Ecco, in questi dialoghi io indago degli aspetti, diciamo, contrastanti. Per esempio, in quello che abbiamo ascoltato, la monodia si intercala invece con la polifonia, con dei tracciati contrappuntistici, e questo dipanarsi poetico della melodia poi appunto trova un riflesso invece in tessitura grave di queste polifonie imitative.
Ascolta, Luca Tessadrelli come nasce come musicista e come compositore?
Io nasco grazie al fatto che mia madre era una cantante lirica, tra l'altro molto molto portata, poi si è sposata all'epoca con tre figli, ha abbandonato la carriera e inoltre mio nonno materno e due miei zii sono stati pittori e restauratori, quindi sono nato all'interno di una bottega dove riuscivo a traspirare, diciamo, un'aria sempre ricca di entusiasmo e fermento, sia artistico ma anche artigianale, che secondo me è una componente che non va dimenticata.
Senti, ma gli impulsi erano molti a questo punto, perché erano più muse che ti circolavano attorno. Come è avvenuta poi la predilezione?
Guarda, mia madre, mi ricordo ancora, avevo 4 anni. Si metteva verso le 4 del pomeriggio al pianoforte e suonava ogni tanto, non so, Clementi piuttosto che Bach, eccetera. Io rimanevo esterrefatto e mi stavo lì incantato ad ascoltare il suo modo di suonare e cercavo di capire cosa stesse leggendo, perché non conoscevo la musica sul pentagramma. E da subito, diciamo, è nata questa curiosità di voler poi anche lavorare sui suoni e anche poterli, diciamo, fare comporre, mettere assieme, significa proprio creare un po' più tracciato e i propri tracciati di ispirazione.
Abbiamo ascoltato un violoncello, tu adesso mi stai parlando di pianoforte, quindi nel novero dell'estrema varietà di strumenti che esistono, quali sono stati poi quelli sui quali hai posto attenzione e affetto, naturalmente?
Gli strumenti naturalmente a partire dall'organo della chiesa di Monpiano, dove abita mia madre, e dove i vari, diciamo, don mi davano il permesso, soprattutto la mattina, dalle 9 fino a quasi mezzogiorno, di andare in chiesa e leggere e suonare, diciamo, questi strumenti che erano elettrici, ma comunque avevano già molte possibilità timbriche. Poi ho studiato anche flauto con Bruno Cavallo, diciamo, avevo questo non suono meraviglioso, ero adatto per poter suonare la musica contemporanea, perché erano tutti, diciamo, fischi, suoni armonici, però insomma anche l'esperienza con Bruno Cavallo è stata estremamente importante e naturalmente il pianoforte, che è lo strumento che io ho sempre coltivato e ho studiato seriamente con Umberto Meti, Michelangeli, a cui devo moltissimo perché per quanto lui insegnasse lettura della partitura a Brescia, poi sono stato a studiare a Milano, però io la mattina da quando giungeva fino a quando se ne andava via dalla classe ero sempre lì a seguire tutte le sue lezioni e ho succhiato molto da questo grande artista.
Tra poco ascolteremo The Bubble Dice, del quale ci parlerai per introdurlo, però prima vorrei sottolineare un altro aspetto che mi ha sempre colpito di Luca Tessadrelli, un forte bagaglio spirituale, filosofico, se vogliamo anche. Questo ti deriva da una tua natura individuale o anche qui c'è stato un insegnamento, un percorso che hai sviluppato?
Ecco, sicuramente delle coincidenze significative che mi hanno portato stranamente a intrecciarmi con letture che poi ho scoperto nello stesso percorso che fece per esempio Franco Battiato. E tra l'altro molto interessante il fatto che fui invitato ad ascoltare la prima di Genesi a Parma, ero ancora un ragazzino. E lì conobbi Battiato, il tastierista era mio compagno di classe di composizione a Milano, Filippo Desrieri, ed ero riuscito addirittura ad andare in prima fila. Quindi è stata un'esperienza incredibile quando ho scoperto poi che Battiato attingeva a Gurdjieff, attingeva a Ouspensky, e quindi letture che io avevo, mi ero avvicinato proprio casualmente, quindi unitamente diciamo al bagaglio cristiano cattolico che secondo me sempre come si dice confuso un po' col clericalismo, mentre invece nei Vangeli abbiamo delle scintille di novità che tuttora sono sconcertanti, ecco, insomma. Quindi mi interessa approfondire la simbologia che poi cerco di riportare anche nei miei brani.
Ecco, a questo proposito, forse a non proposito, ascoltiamo The Bubble Dice. Ce lo leghi a questo discorso che stavi facendo, oppure si stacca? E quindi descrivici un po' cosa stiamo per ascoltare.
Stiamo per ascoltare un brano che è molto breve, io ho pure tagliato nell'introduzione, che fa parte di una serie di 7 brani ispirati ai testi di poeti metafisici inglesi del 600. E devo dire, questi poeti, per dire, avevano una vertigine del sacro, perché addirittura, dal punto di vista anche proprio visivo, talvolta disegnavano con i versi un altare ed erano sempre in un confine, come anche San Paolo spesso dice, quando dice può morire la fede, ragazzi, può morire, diciamo, anche la speranza, e alla fine ci dice non muoia la carità. Ecco, in questo brano che ho selezionato, La bollicina svanisce, è la nostra storia, siamo così rapidi come il precipitare di una stella, i voli delle aquile, il fresco colore della primavera, tutto questo però viene revocato e restituito alla notte e noi dobbiamo inchinarci a questa legge cosmica, non abbiamo un piano B, non abbiamo un piano C, c'è soltanto questo flusso dove ci inchiniamo a qualcosa di più grande di noi. Con anche con la giusta umiltà, perché talvolta ci dimentichiamo anche che siamo fragilissimi.
Thank you.
Abbiamo ascoltato The Bubble Dice, magistralmente introdotto da Luca Tessadrelli in maniera molto coinvolgente, come sempre. Ecco, temi così importanti, così specifici, così profondi, ecco, nel caso della composizione, hanno avuto un esito anche in lavori di proporzioni ampie, tendenti al sinfonismo, tendenti all'operistico, oppure sono rimasti concentrati a lavori piuttosto parcellari?
Dunque, no, io ho anche scritto due opere, Il dolore e la bellezza. In quest'opera addirittura metto in relazione, diciamo, le conquiste anche da un punto di vista delle conoscenze matematiche e il fatto che comunque nel dolore possiamo scoprire la bellezza soltanto se poi superiamo queste leggi matematiche che rischiano di soffocare. Dicevo lo stesso Pierre Boulez, che nel paese fertile, cioè è giusto che il compositore si basi su delle leggi matematiche, ma poi deve nasconderle. E quindi questo nascondimento poi permette, diciamo, di aprire ad altri orizzonti. Per esempio, ho scritto un brano, 12 variazioni per grande orchestra, dedicate a un tema di Los Quaresmini, un amico, il cantante pop, il quale in sogno, tra il dormiveglia, ne esce con un piccolo tema e io ho detto: ma caspita, proprio in questo luogo che non indaghiamo mai, io prendo questo tema e lo sviluppo secondo i criteri invece della grande tradizione occidentale. Ed è nato un lavoro di circa un'ora e quarto, che aspettiamo a fare eseguire perché ci devono essere tutte le connotazioni giuste. Come anche un lavoro dedicato a Notre-Dame di Parigi, dove c'è stato quell'incendio incredibile, e io ho voluto in qualche modo spiritualmente collegarmi a questo luogo che è un po' il centro del cristianesimo.
La tua mansione didattica dove si svolge, dove si sviluppa e soprattutto quali sono i messaggi che tendi a trasferire ai tuoi allievi?
Domanda molto interessante. Iniziamo dal luogo. Il luogo è Parma. Io sono quasi 25 anni che insegno composizione al Conservatorio di Parma, una città che assolutamente ha tante stimoli, ma sono sotterranei. Bisogna scoprirli piano piano, perché chiaramente, cioè, abbiamo avuto Maria Luisa, abbiamo avuto la Gugiari, il maestro Giorgio, sai, che è stata presa. È stata inserita addirittura nel Settecento in una lista di massoni, forse una delle prime donne della massoneria, e Mozart, padre e figlio, nel 1770, vanno proprio ad ascoltarla e il Mozart figlio segna tutte le potenzialità, diciamo, di estensione, eccetera, e noi abbiamo anche alla Palatina il manoscritto di questa cosa. Quindi questo io cerco di trasmettere agli studenti, cioè di anzitutto indagare con profondità ogni momento e ogni stimolo, diciamo, che si può avere dal passato, perché più conosciamo la nostra storia e più rendiamo il presente proprio tridimensionale. E poi chiedo ai ragazzi di essere degli artigiani, perché non è sufficiente voler essere ispirati, bisogna prima conoscere alcuni segreti del mestiere, che si imparano studiando i modelli storici senza sconti e col dovuto tempo.
Mi fa piacere che accanto a Maria Luisa, moglie, ex moglie di Napoleone Bonaparte, e a Mozart abbiamo citato anche la Lucrezia Gugiari, la bastardella, alla quale
Abbastanza.
è stata anche dedicata una pubblicazione. Ecco, senti una cosa, adesso ci avviamo verso la conclusione della nostra chiacchierata con un ultimo ascolto, con il quale salutiamo anche chi ci ha seguito in questa edizione del Ridotto dell'Opera di oggi. Il titolo è Ondulanti bellezze a passeggio. Ecco, qui forse scordiamo un attimo la densità dei contenuti per parare in una sorta di Olimpo appunto etereo e immateriale, se vogliamo, oppure anche qui il tuo denominatore filosofico echeggia e fa capo nella produzione.
Ma tutto sommato E considerando che ho avuto anche questa registrazione, questo CD da parte di Daniel Espen, che è stato un mio allievo, un pianista e compositore molto molto bravo, adesso tra l'altro è in finale a Milano proprio, è stato selezionato, vive da 4 anni in Cina e ha eseguito tantissimo questi studi. Direi che i 10 studi sono dall'inizio alla fine di una giornata proprio a Parma. E si parte, diciamo, con il risveglio della città fino a giungere, diciamo, proprio al sorriso della luna, cioè al tramonto dove si vede questa luna crescente, insomma, che sorride dalle parti del giardino ducale, parco ducale, che è un parco molto importante. In questo percorso le ondulanti bellezze a passeggio, e quando a Parma, insomma, c'è un certo tipo di classe, di charme nelle donne in generale, non so se è proprio un retroterra aristocratico, allora talvolta mi fermo a contemplare, diciamo, queste donne che si fermano a guardare le vetrine, che poi conversano tra di loro, ma sempre con una certa eleganza. E ho voluto descrivere un momento di quotidianità che per noi è scontato, cercando di guardarlo con occhi comunque sempre con lo stupore di un bambino. E quindi un piccolo omaggio anche, diciamo, al genio femminile.
Al genio femminile, la bellezza femminile della quale Parma è decisamente ricca. Bene, Luca, io ti ringrazio. Ci salutiamo con Ondulanti Bellezze Passeggio a questo punto e naturalmente sono disponibilissimo ad accoglierti in futuro allorché ti presenterai, ti proporrai con ulteriori tuoi, come si può dire, sortilegi, perché in definitiva se tu mi chiami maestro, io ti chiamo mago. Ecco, è un po' così.
Grazie di tutto cuore a te, grazie di tutto cuore anche ai due ascoltatori e alla Radio Svizzera Italiana.